È una gioia e un onore poter innanzitutto lodare e glorificare il nostro Dio e naturalmente anche poter essere insieme nel suo nome, perché è questo che ci unisce, è il suo amore, l'amore che noi nutriamo per il nostro Signore, che ci ha amato però per primo. Detto questo, e qui consapevole del fatto che iniziamo, diciamo, il nuovo anno scolastico, anche ecclesiastico in qualche modo, visto che siamo ad inizio settembre, che cosa il Signore vuole dirci oggi? Beh, il Signore vuole parlarci di qualche cosa che credo possa essere di edificazione per tutti noi. D'altra parte, quando il Signore parla, lo fa con cognizione di causa. Ma prima di commentare, vogliamo leggere. Quello che vogliamo leggere si trova riportato nel libro dei Proverbi. Quindi, libro dei Proverbi. Questa mattina il proverbio che ci interessa è il proverbio 16, quindi Proverbi 16. Leggeremo 4 versetti di questo, anzi sì, qui in fondo, 5 versetti, dal 20 al 24. Quindi Proverbi 16, da 20 a 24, ok? Siamo in forma? Pronti a ricevere? Bene. E in questa porzione della scrittura troviamo scritto appunto quanto segue. Dice così: chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. E beato colui che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente e la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il senno per chi lo possiede è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. E in questo passaggio della scrittura noi troviamo che cosa? Troviamo una contrapposizione tra due tipi di persone agli estremi. Una persona che può essere definita il saggio e l'altra persona agli estremi, la scrittura lo definisce lo stolto. C'è una contrapposizione qui tra chi ha senno e chi non ne ha, tra chi, proferendo parole dolci, parole gentili, parole intelligenti, aumenta il suo sapere, perché praticamente quando noi parliamo in questo modo siamo pronti anche a ricevere quello che ci viene detto e un'eventuale correzione che dobbiamo in qualche modo accettare e subire. Ebbene, chi proferisce parole dolci e intelligenti, arreca dei benefici alla sua anima, ma non solo alla sua anima, dice la scrittura che arreca dei benefici anche alle sue ossa, al suo corpo. E naturalmente, all'estremo opposto, chi parla in modo scortese, volgare, negativo, senza una reale cognizione di causa, mostra la sua follia, mostra la sua ottosità e arreca danno alla sua anima, e arrecando danno alla sua anima, arreca danno anche al suo involucro, anche al suo corpo e agli organi del corpo. Pensiamo alla mancanza di perdono. Quanto è diffusa la mancanza di perdono per un torto subito, molti anni addietro o magari più recentemente. Ebbene, la mancanza di perdono crea uno stato di ansia cronica. Ansia cronica. E l'ansia cronica produce nel nostro corpo cortisolo e adrenalina al di fuori della quantità ideale. E questo logora il nostro corpo. Questo uccide il nostro corpo alla lunga. E quindi vediamo come ciò che pensiamo, ciò che risentiamo ha un impatto sul nostro essere, non solo all'anima, ma anche al nostro corpo. Il versetto 22 dice: il senno o il discernimento, la saggezza che viene dall'alto, per chi lo possiede o per chi la possiede, è fonte di vita. Di vita. Vita eterna e vita abbondante sulla terra. Dice il senno per chi lo possiede. E allora la domanda lecita potrebbe essere: ma come faccio ad acquisirlo? Come faccio a procurarmi il senno, la saggezza che viene dall'alto? Beh, ce lo dice il versetto 20, poco prima. Dice: prestando attenzione alla parola. Prestando attenzione alla parola. E naturalmente confidando nel Signore, avendo fiducia nel Signore, affidando a Dio ogni aspetto della nostra vita, consultando il manuale e cercando di metterlo in pratica, il meglio che ci riesce, perché non siamo persone perfette, vero o no? Eppure il Signore ci chiama a consultare il manuale, a sfogliare il manuale e a cercare di trarre quello che il manuale dice e applicarlo nella nostra vita di ogni giorno. Chi ha senno perché consulta la parola, si interessa alla parola. E naturalmente il Signore ci chiede di avere fiducia in Lui, di avere fiducia in Lui, non in noi stessi, ma in Lui, affidandogli ogni aspetto della nostra vita, ogni ambito della nostra vita, le nostre decisioni, le nostre scelte, le nostre priorità, i nostri successi, i nostri insuccessi, le nostre gioie, i nostri dolori, i percorsi facili, piacevoli e i tragitti spiacevoli. In quale consapevolezza? Sapendo che Dio Padre, sapendo che Dio Figlio, sapendo che Dio Spirito sono con noi e sono per noi, sono dalla nostra parte, non ci abbandonano mai, hanno tre ruoli differenti, sono strategicamente in tre luoghi diversi, ma sono con noi. Ed è lo Spirito Santo che ci aiuta a ricordare questo. Amen. Ora, il titolo che ho voluto dare al messaggio è questo: se siamo diventati saggi, comportiamoci saggiamente. Se siamo diventati saggi, non per merito nostro, ma per grazia, perché la saggezza della quale stiamo parlando è una saggezza soprannaturale, è una saggezza che viene dall'alto, non è la saggezza degli anni che passano e si dice: vabbè, cominci ad avere i capelli bianchi, diventi normalmente un pochino più saggio. E beh, in alcuni casi è così, in altri no. No, qui stiamo parlando di un altro tipo di saggezza, della saggezza di coloro che credono in Dio per rapporto alla stoltezza di coloro che in Dio non credono, oppure che credono in Dio ma non sviluppano il loro rapporto personale con Lui. E quindi in questo senso, se siamo diventati saggi, comportiamoci saggiamente. Se abbiamo capito chi è Gesù, se abbiamo capito che cosa Lui ha fatto per noi circa 2000 anni fa sulla croce, lo abbiamo appena ricordato qui, Lui ha detto: fate questo in memoria di me, ricordandovi di quello che io ho fatto per voi. E quindi se abbiamo capito chi è Gesù, se abbiamo realizzato che cosa Lui ha fatto sulla croce per ciascuno di noi individualmente circa 2000 anni fa, caricandosi di ogni nostro peccato, passato, presente e futuro, scegliendo di espiare ogni nostra colpa, ogni nostro sbaglio. Beh, se abbiamo questa consapevolezza e abbiamo chiesto al Padre perdono per i nostri peccati e abbiamo chiesto a Gesù di prendere le redini della nostra vita, se abbiamo fatto questo, questo significa, biblicamente parlando, che siamo nati di nuovo, che siamo nati dall'alto, che siamo nati nello Spirito e quindi siamo stati resi saggi. Siamo persone sagge. Amen. Perché siamo nati di nuovo e Dio ha messo il suo Spirito in noi E quindi, se siamo stati resi saggi, dovremmo pensare, dovremmo parlare e dovremmo agire da persone sagge. Siamo d'accordo? Ok. Ora c'è un racconto biblico che oggi voglio riprendere con voi, che parla proprio delle caratteristiche di una persona saggia, di una persona che ama Dio, che crede in Dio e che vuole camminare con Dio. Ci interessa sapere quali possano essere le caratteristiche di una persona saggia? Quali dovrebbero essere in fondo le caratteristiche che ci accompagnano? Bene. Anche qui in questo racconto che fra poco vi presento c'è una contrapposizione tra due tipi diversi di persone. Quella saggia, quella ispirata da Dio, quella guidata da Dio e quella ottusa, quella stolta. Naturalmente qui sono i due estremi, poi noi cerchiamo di muoverci verso la saggezza. Okay? Ogni tanto ci capita di fare qualche cosa di sbagliato, qualche cosa di un po' folle. Ma l'obiettivo è quello di muoverci verso la saggezza, siamo d'accordo? Sì? Ci siamo? Ok. Quindi qui ci sono due persone agli estremi e la persona ottusa, la persona stolta, lo è per una totale mancanza di contatto con Dio. Ogni relazione con il Signore è assente, con il Creatore di tutte le cose, con l'Iddio Altissimo, con colui davanti al quale un giorno ogni uomo dovrà presentarsi e rendere conto della sua vita. Ok, andiamo alla storia. Di solito la storia risveglia gli animi. Ed è una storia che probabilmente conoscete, ma la ripassiamo insieme. Magari qualcuno se l'è dimenticata. Siamo in una località di nome Carmel, che si trova in Giuda. E a Carmel è appena arrivato un uomo ricco e potente, influente, che ha portato lì a Carmel le sue pecore. Per far cosa? Per farle tosare. Questo uomo ricco ha all'incirca 3.000 pecore, 1.000 capre, un uomo molto, molto benestante. Il suo nome è Nabal. E Nabal ha un significato. Nabal significa degenerato, significa vile, significa uomo di poco valore, nonostante sia ricco, un uomo ricco, ma un po' particolare, noto per la sua durezza, noto per la sua malvagità. Questo uomo, Nabal, è sposato con una donna di bell'aspetto, una donna intelligente, una donna di buon senso, una contrapposizione evidente. Questo non significa questa mattina che stiamo dicendo che tutti gli uomini sono Nabal e tutte le donne sono la moglie di Nabal. Okay? Stiamo cercando di capire il senso del discorso. E la moglie di Nabal, anche lei ha un nome, e si chiama Abigail. E Abigail significa la gioia di mio padre. Questo è il nome di questa donna, la gioia di mio padre. Cosa che ci porta a domandarci come mai Nabal si sia sposato con Abigail. Domanda alla quale però la Bibbia non fornisce una risposta. Una cosa strana, perché se lei era la gioia del padre, sembra strano che il padre abbia potuto voler un matrimonio combinato della figlia con questo uomo. Quindi non sappiamo il motivo per il quale questi due fossero una coppia. Comunque, questo è il dato di fatto, il dato di partenza. A un certo punto che succede? Succede che Davide, che non è ancora re, perché c'è ancora in vita il re Saul, il quale all'inizio lo ha amato, lo ha molto stimato, ma poi ha cominciato a invidiarlo, ad essere geloso di lui, e quindi ha cominciato a pensare di ucciderlo, e quindi Davide ha dovuto scappare da Saul. Quindi Davide è in fuga dal re Saul con i suoi uomini, e saputo che Nabal si trova proprio in quella zona dove Davide e i suoi uomini sono di solito presenti, beh, Davide fa una cosa, pensa di mandare i suoi uomini, 10 giovani, del suo piccolo esercito da Nabal. Perché? Perché sono messi male, sono in fuga dal re Saul e hanno fame. Hanno fame, hanno sete, hanno dei bisogni, delle necessità. E quindi Davide dice a 10 dei suoi uomini: andate da Nabal, ho sentito che è là per tosare le sue pecore. Andate da lui e ditegli così. Ditegli queste esatte parole. Ditegli: ti salutiamo a nome di Davide. Pace a te e alla tua casa e a tutto ciò che ti appartiene. Detto questo, avrai certamente saputo che in più occasioni i miei uomini, questo riferito appunto da parte, scusate, di Davide, i miei uomini sono stati con i tuoi pastori. Spesso è successo che i miei uomini, i miei soldati, fossero insieme ai tuoi pastori, intanto che stavano pasturando le tue tante pecore. È successo più volte. E non solo, non li abbiamo mai derubati di nulla, ma anzi, li abbiamo pure protetti dai tanti balordi che girano da queste parti. Dovete pensare che a quell'epoca, cioè, era facile incontrare persone malintenzionate, dei criminali. E quindi Davide ricorda a Nabal il fatto che i suoi uomini hanno protetto gli uomini di Nabal in qualche modo. E quindi questi giovani soldati, dice Davide, questo poi riporta il suo portavoce, questi giovani soldati trovino grazia agli occhi tuoi e ricevono qualcosa per il loro, per il nostro sostentamento. Questo è il messaggio di Davide. Ora, secondo voi, un Nabal stolto, perché questo significa il suo nome, come può aver reagito a una richiesta di questo genere? Nabal finisce, lascia finire di parlare, poi li guarda e gli dice: ma chi è Davide? Chi è il figlio di Isai? Un fuggiasco, un uomo che è scappato dal suo re, in fuga, un vigliacco. Nabal, senza cognizione di causa, credeva che Davide se ne fosse andato così, senza sapere che in realtà Saul stava attentando alla sua vita. E quindi lui dice: chi è Davide? E io dovrei fornire a Davide e ai suoi uomini il mio pane, la mia acqua, la mia carne? Scordatevelo! Dimenticatelo! Non se ne parla proprio! Non si fa! Goodbye! Andate pure! E quindi questi 10 uomini prendono atto di quello che Nabal dice e con qualche crampo allo stomaco ripartono e fanno tutto il cammino fino a giungere da Davide. E a Davide raccontano esattamente quello che è successo. Ora Davide, si dice, la scrittura dice che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Ma quando Davide... immediatamente diventava il braccio di Dio per fare giustizia e talvolta perdeva un pochino il controllo. Quindi quando hanno finito di raccontargli quello che è successo, Davide dice: ok, 400 uomini con me, andiamo e li sterminiamo tutti. Andiamo e li sterminiamo tutti. Perché? Perché io ho ricevuto male per bene. Male per bene. Situazione senza speranza. Ma nel frattempo succede qualcosa, qualcosa di speciale, qualcosa di interessante. Uno dei servi di Nabal, in segreto, perché con Nabal non si poteva parlare, lo dice chiaramente, Nabal è uno che non ascolta nessuno, neanche i suoi servi. Quindi questo servo, in gran segreto, va da Abigail, che non era presente in quell'occasione. E ad Abigail racconta quello che è successo. E il servo, che possiamo pensare essere come la figura dello Spirito Santo, il servo dice alla sua signora, le dice: il nostro padrone ha trattato male i messaggeri di Davide. Eppure quella gente, quegli uomini, erano per noi come una muraglia, giorno e notte. Loro si sono preoccupati di difenderci, erano lì e ci hanno resi tranquilli. Quindi il nostro padrone è stato scortese nei loro confronti, perché loro si sono sempre comportati bene con noi, non ci hanno mai offesi, non ci hanno mai rubato nulla, ci hanno rispettati. Loro hanno fatto del bene a noi. E quindi il servo conclude dicendo: rifletti, ti prego, Abigail, sul da farsi, perché questa cosa non rimarrà senza conseguenze. E lui aveva già capito quello che sarebbe potuto succedere. Allora fermiamoci qui un attimo. Immaginiamoci il peso, il macigno che si ritrova Abigail sulle spalle. La sua responsabilità. Un marito stolto, folle, insensato, privo di buon senso. E il servo che viene a supplicarle un aiuto a fronte del fatto che sono consapevoli che potrebbero morire per quello che è stato fatto e quello che è stato detto. Che responsabilità, che peso, un peso enorme. E quindi Abigail riflette e poi decide, riflette e poi decide. E decide senza indugio di procurarsi 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni, 5 misure di grano, 100 grappoli d'uva, 200 masse di fichi. Si piazza sul suo asinello e parte insieme ai suoi uomini. Destinazione? Vado a cercare Davide. Ha avuto coraggio, ha avuto fiducia ed è partita con i suoi uomini. In una situazione estrema, apparentemente e umanamente senza speranza. E quindi lei parte sul suo asinello, si mettono in cammino, e intanto gli uomini di Davide stanno arrivando, stanno giungendo, lui e i 400 uomini agguerriti, pronti a uccidere tutti quanti. E a un certo punto la scrittura dice che si incontrano. E appena lei lo vede, lo incontra, scende dal suo asino, si avvicina, si inginocchia davanti a Davide e chiede perdono. Lei chiede perdono per tutto quello che è successo, si prende l'intera responsabilità di quello che è avvenuto sulle sue spalle e si scusa per quello che è avvenuto, gli si getta ai piedi. E poi che cosa fa? Esalta il Signore nel quale entrambi confidano, il Signore nel quale confida lei e il Signore nel quale confida il re Davide. E afferma anche: io ringrazio il Signore che un giorno ti farà diventare il re di tutto Israele. E dopo aver detto queste cose, dopo aver esaltato il Signore, lei gli presenta il suo dono, gli presenta ciò che lei ha preparato. Vogliamo leggere insieme che cosa succede subito dopo in Prima Samuele, capitolo 25, dal versetto 32. Sono diversi versetti che vorrei leggere, ma secondo me meritano. Mi state seguendo? Meritano. Possono farci del bene. Ci faranno del bene. Dal versetto 32. Allora Davide disse ad Abigail: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo senno. E benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. Poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno, a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo. Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le disse: risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te. Bello? Ma non finisce qua. Dal versetto 36. Dice: Abigail giunse da Nabal, mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re. Questo festeggiava. Nabal aveva il cuore allegro perché era completamente ciocco, ubriaco. Perciò lei, saggiamente, non gli parlò di nulla fino allo spuntare del giorno. Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora gli si freddò il cuore ed egli rimase come di pietra. Incredibile. Lei gli racconta tutta la storia e lui rimane. Forse per il pericolo che non si è reso conto di aver corso, forse per le conseguenze che erano ancora presenti per la sua vita, se Davide avesse voluto, forse per l'intraprendenza della moglie, che non si aspettava avrebbe fatto una cosa del genere senza dirgli nulla. Sta di fatto che questo uomo rimane senza parole, bloccato, paralizzato, non dice più niente. E dice il versetto 38, circa 10 giorni dopo il Signore colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal e ha preservato il suo servo dal fare del male. La malvagità di Nabal il Signore l'ha fatta ricadere sul capo di lui. Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. Un aspetto sentimentale questo, ma possiamo tralasciare. Ora, qui abbiamo i due estremi. Abbiamo Nabal, un uomo irresponsabile, e abbiamo Abigail, una donna coscienziosa. Nabal, un egocentrico, avaro, e invece abbiamo Abigail, un altruista, generosa. Nabal, un uomo ingrato. Abigail, una donna riconoscente. Nabal, un uomo presuntuoso. Abigail, una donna umile. Nabal, un uomo probabilmente ateo o agnostico o religioso, forse, magari. Abigail, una donna timorosa di Dio. E infine Nabal, un uomo sfiduciato. Sfiduciato. Perché in preda all'ira non si poteva parlare con lui, si arrabbiava sempre, con tutti. E in preda all'alcol, stordito dall'alcol. Ira e alcol, un uomo sfiduciato, nonostante fosse ricco e benestante. E poi invece abbiamo Abigail, una donna fiduciosa, una donna coraggiosa. Queste sono le varie caratteristiche di uno e dell'altra. Ma questa mattina io vorrei concentrarmi solo su 3 di queste caratteristiche per noi, perché potessimo farne tesoro. E queste 3 caratteristiche sono riconoscenza, umiltà, fiducia. Riconoscenza, umiltà, fiducia. Noi siamo chiamati da parte di Dio ad essere uomini e donne riconoscenti. Riconoscenti per cosa? Beh, innanzitutto dovremmo essere riconoscenti a Dio per la salvezza. La salvezza per grazia. Noi siamo stati salvati per grazia. La Bibbia lo dice chiaramente, non per opere, affinché nessuno si glori. Noi dovremmo essere riconoscenti per essere stati salvati. Il Signore ci ha chiamati a Lui. E non abbiamo nessun merito, perché altrimenti la grazia non sarebbe grazia se non fosse grazia gratuita, non meritata, immeritata. E quindi il Signore ci chiama ad essere uomini e donne riconoscenti, innanzitutto per la nostra salvezza. Siamo d'accordo? Poi dovremmo essere riconoscenti per le cose che abbiamo. Sarebbe buono ogni tanto, e lo dico a me stesso per primo, prendere un blocchetto di carta e scrivere le cose che abbiamo, che il Signore ci ha dato. Siamo qui, siamo in salute, riusciamo a camminare, ci vediamo, respiriamo, qualche malattia, ma niente di magari particolarmente grave, e gli affetti, e riconoscenza nei confronti di Dio, riconoscenza per le cose che abbiamo e anche riconoscenza per le cose che non abbiamo, altro elenco. E uno dice: come? Riconoscenza per le cose che non abbiamo? Sì. Quando Paolo ha pregato 3 volte chiedendo al Signore di guarirlo da quella scheggia nella carne che lo tormentava, 3 volte ho pregato il Signore, ma il Signore mi ha detto chiaramente: la mia grazia ti basta. Non sappiamo cosa sia successo dopo, se eventualmente dopo sia stato guarito o meno, non lo sappiamo. Ma in quel momento la risposta di Dio è stata chiara: la mia grazia ti basta. E quindi il Signore ci chiama a essere riconoscenti anche per le cose che non abbiamo. È difficile, sì, ma questa è riconoscenza, perché vuol dire che implicitamente confidiamo in Dio e crediamo che i nostri passi sono diretti da parte sua. Siamo d'accordo? E quindi riconoscenza anche per le cose delle quali possiamo fare a meno. E riconoscenza per le persone che il Signore ha messo sul nostro cammino. Prima mi riferivo agli affetti, alle amicizie. Il Signore ci chiama ad essere grati per le persone che sono vicino a noi, che camminano con noi, che possiamo incoraggiare e che ci incoraggiano. È una benedizione, è una gioia, è un dono di Dio, siamo d'accordo? E quindi il Signore ci chiama ad essere riconoscenti, ad essere grati per questo. Sì? O no? Siamo d'accordo o no? Ok. Efesini 5, versetti 3 e 4. Efesini 5, versetti 3 e 4. Ed è scritto così: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, se neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, o in quell'altra versione il rendimento di grazie. Che cosa deve abbondare? Il ringraziamento, la riconoscenza, la gratitudine, la lode, l'adorazione. Questo è quello che il Signore ci chiama a fare, questo è quello che dovremmo enfatizzare, quindi il fatto di essere riconoscenti. Amen? Ok? Secondo aspetto, l'umiltà. Proverbi 29, 23. Proverbi 29, 23. Dice così: l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. L'orgoglio, il voler, ci abbassa. E invece, al contrario, è l'essere disponibili ad essere umili, ci alza. E come, se vogliamo immaginare questa cosa, è come salire su un ascensore particolare, dove in pratica chi schiaccia il bottone per salire scende e chi schiaccia il bottone per scendere sale. Quindi uno dice: ultimo piano, top, tac, ti ritrovi di sotto in cantina. Al contrario, se scegli di schiacciare l'ultimo bottone, umilmente l'ascensore va in su. Umiltà. Il Signore ci chiama a essere umili, innanzitutto nei confronti di Dio, nei confronti del Creatore. Sapete, soprattutto quando serviamo il Signore, ci capita di lasciar emergere un po' di orgoglio. Magari sì, siamo consapevoli che il Signore si serve di noi, che siamo i suoi strumenti, però ogni tanto quando succede qualcosa e qualcuno ti dice: oh, grazie perché quello che tu mi hai detto mi ha fatto molto del bene. Yes. Sì. Te l'ho detto io. Sì, sì. Sì, sì. E è un peccato che commettiamo molto facilmente. No, il Signore ci chiama ad essere umili anche da un punto di vista ministeriale. E umili nei confronti degli altri, perché quante volte ci atteggiamo a sproposito, decretando che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, senza in realtà avere una chiara cognizione di causa. Sapete, un po' come al bar, no? Al bar, per gli uomini, non so dove, altrove, in palestra, non so, per le donne o in altro luogo, dove si comincia a chiacchierare, dove a un certo punto qualcuno esce con un'affermazione palesemente sbagliata o non condivisibile, però talvolta partiamo così e pensiamo di sapere le cose senza conoscerle bene, di argomenti che non conosciamo davvero, che non fanno parte del nostro campo di competenze. Quindi dobbiamo stare molto attenti, rimanere umili. E infine la fiducia. E questo è l'aspetto più importante. E questa è la cosa che vorrei che ritenessimo oggi prima di rientrare a casa. La fiducia. Abigail, dopo aver parlato con il suo servo, figura dello Spirito Santo, caricata sulle spalle di un peso enorme e ben consapevole di quanto fosse disperata la sua missione, che cosa fa? È partita ugualmente, confidando in Dio. Abigail ha confidato in Dio. Missione impossibile, ma ha confidato in Dio. È partita ugualmente e ha tentato di salvare quello che umanamente poteva sembrare non salvabile. Ed è questo quello che il Signore ci chiede di avere nei suoi confronti. Fiducia in Lui. Fiducia in Lui. Salmi 55, 22. Che cosa dice? Salmi 55, 22. Sicuramente un passaggio della scrittura abbastanza noto a molti di voi. Dice: getta sul Signore il tuo affanno, il tuo peso, il tuo cruccio, ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Getta sul Signore il tuo peso. Getta sul Signore il tuo affanno, la tua preoccupazione, il tuo problema, la tua circostanza avversa. Getta queste cose sul Signore, su di Lui. E io penso che oggi non ci sia nessuno tra di noi che non abbia un peso sulle spalle. Ognuno di noi ha almeno un peso, se non più di un peso, più di un problema, più di una circostanza avversa. Ebbene, a fronte di questa situazione, a fronte di questi pesi che ci hanno incurvato in qualche modo, la Scrittura ci dice chiaramente: smettila di portare quel peso, smettila di portarlo perché ti sta facendo solo del male. Prendi, gettalo sul Signore che ti sostiene, gettalo sul Signore che ti ama, gettalo sul Signore che ha cura di te, gettalo su colui che ti ha promesso che non ti avrebbe mai lasciato e mai abbandonato. Getta il tuo affanno, getta il tuo peso sul Signore. Sii un uomo saggio, sii una donna saggia, getta il tuo peso su di Lui. Abbi fiducia nel Signore, credi, confida in Lui e la sua gloria apparirà nella tua vita, così come nella mia. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti benedico in questo giorno e ti rendo grazie per questo tempo nel quale abbiamo potuto essere riuniti nel tuo nome e abbiamo potuto ascoltare la tua parola. Signore, benedico la tua parola e prego, Signore, in questo giorno, in questa mattina, che questa parola possa attecchire nei nostri cuori e possa esserci utile per affrontare le nostre battaglie, per affrontare le nostre difficoltà, per affrontare i nostri problemi, per gestire i nostri pesi, i nostri fardelli. Signore, nel nome di Gesù ti ringrazio, perché in questa mattina noi possiamo fare un atto di fede e quindi gettare su di te, Signore, su di te, che sei l'unico che può portare i nostri pesi e i nostri fardelli, Signore. Tu conosci la vita di ciascuno di noi, tu sai esattamente che cosa stiamo passando, che cosa stiamo vivendo, che cosa ci rattrista, che cosa ci impedisce di dormire bene la notte, che cosa ci rende ansiosi, che cosa ci rende vulnerabili, che che cosa ci porta talvolta ad essere giù di morale, depressi, angosciati. Signore, in questa mattina vogliamo riconoscere la tua signoria sulla nostra vita e vogliamo decretare che tu sei il re dei re, il signore dei signori, l'altissimo, che siede comodamente sul suo trono. Signore, niente è troppo difficile per te. E quindi in questo giorno noi vogliamo confidare in te, confidare nella tua parola. Vogliamo gettare su di te i nostri pesi. Vogliamo gettare i nostri pesi. Io voglio farlo per primo, Signore, per i miei pesi. Voglio gettare i miei pesi su di te, Signore. Ne ho bisogno, perché voglio riprendere a camminare dritto, Signore. Non con le spalle curvate, Signore. E Signore, insieme a tutta la Chiesa vogliamo simbolicamente gettare i nostri pesi su di te, che sei colui che ci sostiene, che sei colui che ci sostiene giorno dopo giorno, che porta per noi il nostro peso giorno dopo giorno. Voglio benedire il tuo popolo, ogni mio fratello, ogni mia sorella, e voglio ringraziarti per questa parola, Signore, per come tu ci aiuti ad essere simili ad Abigail, una donna di fede, una donna umile, una donna consapevole della tua esistenza, una donna saggia. Signore, dacci la tua saggezza, dacci la tua saggezza e benedicici, Signore, in questo giorno, nel nome di Gesù, e di ogni cosa ti ringraziamo. Amen. Amen. Amen.